Podcast presenta Che Storie, un programma di Giampiero Kesten.
Bentornate care ascoltatrici e cari ascoltatori a una nuova puntata di Podcast Che Storie. Quello di partire da un dettaglio inquietante e sorprendente e poi da lì fare marcia indietro e raccontare un contesto e poi allargare ancora il focus su una storia è un trucco che si usa spesso nella narrazione. E di certo Che Storie non è innocente dall'aver forse, qualche volta, non si sa bene quando, usato questo espediente. Ma la storia di oggi però, in un certo senso, non può essere raccontata diversamente. È intrisa di coincidenze inverosimili, come spesso accade nelle storie vere. E la prima, incredibile fatalità, è che il famoso dettaglio inquietante accade davanti agli occhi increduli di un cronista. Perfetto! Ed è grazie a questo che, ad esempio, del dettaglio inquietante sappiamo persino l'odore, che è disgustoso per la cronaca. Ma insomma. Siamo nel 1935, a Sydney, Australia, vicino alla spiaggia di Coogee. Anzi, per essere precisi, all'acquario della spiaggia di Coogee. E per essere pedanti fino in fondo, siamo davanti alla vasca dell'unico squalo tigre dell'acquario della spiaggia di Coogee. E lo squalo tigre non sta bene. È arrivato da pochi giorni e da quasi subito ha dato segni preoccupanti di malessere. Dopo aver girato per ore, grattandosi il ventre sui bordi della vasca e aver preso a musate il vetro, tutte cose che non sono un buon segno ovviamente, alla fine l'animale di quasi 4 metri e mezzo inizia a nuotare lentamente sul fondo. Quando a un certo punto inizia a contorcersi e finalmente riesce a rimettere. Ecco il problema, qualcosa di indigesto. E per primo esce un liquame marrone dall'odore terribile, e questo appunto lo sappiamo grazie al solerte reporter del Sydney Morning Herald. Poi esce un gabbiano, poi un ratto e infine un braccio umano. Ecco, questo nel caso è il dettaglio inquietante. Inquietante soprattutto per il povero squalo, ovviamente, perché se c'è di mezzo un braccio umano mozzato va chiamata la polizia e parte un'indagine e ahimè, in questi casi lo squalo finisce quasi sempre aperto in due. Sì, è quello che accade. No, non ci sono altre braccia né nessun altro pezzo umano dentro lo squalo, per cui una morte inutile. Povero squalo. Dicevamo, arriva la polizia e si apre un'indagine per omicidio. Viene chiamato anche un biologo esperto in pescecani e un anatomopatologo, ovviamente. E quest'ultimo fa la scoperta più interessante. Lo squalo, per quanto ugualmente condannato a morte, è del tutto innocente in realtà. Il braccio l'ha trovato da qualche parte, ma non se l'è preso lui. Nel senso che non ci sono segni di denti. Il taglio è netto, fatto con una lama affilata. In più, il braccio ha intorno legato un pezzo di corda. E dettaglio non da poco, ha un tatuaggio. Il tatuaggio, che raffigura due pugili stilizzati che si affrontano coi pugni alti, è quello che finisce sul giornale per cercare di identificare il proprietario del braccio. E risponde qualcuno. Un uomo va dalla polizia e dice che il braccio è di suo fratello, che si chiama James Smith. Nome non originalissimo, ma vero. Che coerentemente, tra l'altro, fa o faceva il pugile dilettante, l'allibratore e il galoppino nel florido mondo criminale della Sydney degli anni 30. Ah, e James Smith non si fa vivo da un paio di settimane. E quindi, ovviamente, partono le tardive ricerche. Ma facciamo un passo indietro. Raccontiamo invece il pregresso del povero squalo tigre. Lo squalo tigre stava tranquillamente facendo il bagno, come solgono fare gli squali di solito, proprio davanti all'acquario, nella spiaggia di QG, quando un pescatore locale, che si chiamava Bert Hobson, insieme a suo figlio, prendono un piccolo squaletto. E quando lo stanno tirando a riva, mulinando selvaggiamente sulla canna da pesca, arriva uno squalo più grande e si pappa il primo squalo, ma viene tirato a riva anche lui. Squalo tigre, è lui. E siccome il 1935 anche a Sydney in Australia è un momentaccio dal punto di vista economico, ci mette poco il nostro Bert Hobson a prendere lo squalo tigre, a fatica immagino perché comunque è più lungo di 4 metri, e a portarlo rapidamente all'acquario di QG Beach per venderlo e per farlo diventare uno squalo da acquario. Ed è quello che succede appunto al nostro squalo tigre. Anche se la sua carriera di modello dura appunto pochi giorni, ahimè. Ma tornando all'indagine, Smith è scomparso, per cui alla polizia non resta da fare altro che iniziare a battere i locali della piccola malavita di Sydney, finché finalmente fa centro, quando parla con il gestore dell'hotel Cronulla, che gli dice di riconoscere Smith e di ricordarlo bene. Una sera, di qualche settimana prima appunto, mentre giocava con il suo amico Patrick Brady a domino e beveva una quantità ragguardevole di birre, una dopo l'altra. Chi diavolo è Patrick Brady? Patrick Brady la polizia lo conosce benissimo perché ha una lunga, lunga lista di crimini ed è uno particolarmente esperto nella falsificazione, sia di denaro che soprattutto di assegni. Quindi il prossimo ovvio passo è quello di andare a trovare Brady a casa. L'ultima residenza nota di Patrick Brady era un piccolo cottage, un bungalow praticamente, vicino alla spiaggia di QG. Lo trovano vuoto però. Quindi vanno a parlare con il padrone di casa e il padrone di casa dice che Patrick è andato via un po' di tempo fa, in tutta fretta, nonostante il fatto che l'affitto fosse ancora pagato per un po'. Dal momento che di solito non era puntualissimo a pagare, gli era sembrata subito una cosa strana. Così la polizia chiede le chiavi e iniziano ad analizzare l'abitazione di Patrick Brady. Ci sono un po' di cose che non quadrano. Intanto è pulitissima, non nel senso del cliché che vorrebbe un piccolo criminale vivere in una situazione di disagio, al contrario, è troppo troppo pulita. Per esempio, il materasso è nuovo. La piccola barca a remi che era inclusa nell'affitto e che stava dentro il bungalow, cose dell'Australia anni 30 immagino, sembrava nuovo, era pulito da cima a fondo, quando in realtà il padrone di casa si ricordava benissimo che le condizioni non erano affatto così perfette l'ultima volta che aveva visto la barca. Questo fa salire in cima alla lista dei sospetti Patrick Brady ancora di più se possibile, ma non aiuta affatto a ritrovarlo di persona. Viene diramato un identikit al quale a un certo punto risponde un onesto taxista che si ricorda di averlo portato da qualche parte un po' di tempo prima. Si ricorda di preciso dove? Sì. E l'indirizzo corrisponde all'abitazione di un certo Reginald Lloyd Holmes. E la cosa è strana, perché Reginald Lloyd Holmes lo conoscono tutti a Sydney. È un uomo d'affari, è uno che produce barche. Un tipo carismatico, appunto conosciuto in un sacco di ambienti. In un sacco di ambienti. Anche quelli un po' più bui. Anche quelli della criminalità organizzata. Holmes aveva un giro di affari pulito, quello della vendita di barche, e un giro di affari un po' meno pulito, che usava sempre le barche, ma in un altro modo. In pratica, andava a recuperare con dei potenti motoscafi, potenti per quell'epoca immagino, scatole e casse che cadevano da delle navi che passavano casualmente fuori dalle spiagge di Sydney e casualmente queste casse di solito contenevano cocaina, sigarette di contrabbando o tutta una serie di altri prodotti non particolarmente legali. Insomma, il giro di affari non era niente male. E che c'entravano Brady e Smith con il signor Holmes? Adesso lo vediamo.
The mountains and caught the North Coast mail. Made our way to Adelaide and thought we'd never fail. We sang to a bunch of gamblers
on the Riverina train.
Oh, yeah.
They said they really liked us, took the hat around again.
But when we reached old Adelaide, well, something had gone wrong. They didn't even know us, they never heard our song.
So let down and so weary, back homeward we did head. But the boys from Nullanulla had no place to lay their heads. Then we worked our way to Grafton, up in the sugar cane. Sang outside the local of a town they called McLean.
The woman said, now come on boys, but we had a license there. We sang outside the picture show for money we could share.
We started into Batman at a very early age. Sang out songs at rodeos, on radio and stage.
We've knocked around Australia and we've been through every state. We're the men from Nullanulla and we're still on the best of mates.
My oath we are. Let me tell you of another trip we all set out to go. We heard there was good pickings in the town of Darigo.
But pickings, but it let us down and the sergeant took us in. He gave us bed and breakfast and then let us go again.
We learned to sing hillbilly songs when just a few years old.
But I'm still working country and Slim's still making gold.
We've knocked around Australia and we've been to every state. We're the men from Nullanulla and we're still the best of mates. Yes, we're the men from Nullanulla and we're still the best of mates.
Ha un altro giro di affari, oddio, più piccolino rispetto agli altri due, quello pulito e quello decisamente poco pulito, quello delle continue perpetrate frodi assicurative. In pratica le sue barche prendevano fuoco con una frequenza allarmante e per dare una mano alle barche a prendere fuoco si faceva aiutare appunto da Brady e Smith, che erano di fatto suoi impiegati per i lavoretti, diciamo, semplici. Di solito le cose andavano bene e le casse del signor Holmes si riempivano di soldi, ma in uno di questi casi, a quanto pare, Smith e Brady sbagliano qualcosa. In pratica, l'assicurazione non se la beve. Manda un perito, guardano l'incidente e si rendono conto che incidente non è. E Holmes ovviamente si arrabbia moltissimo con Brady e Smith. E quindi? E quindi è esattamente la stessa domanda che si pone la polizia, che, per levarsi ogni dubbio, arresta i due. O meglio, arresta prima Brady, che è un pesce piccolo, a dir la verità. Holmes lo porta a interrogare, ma in modo più, come dire, discreto. Proprio perché è un uomo particolarmente in vista ed è un uomo d'affari, tra virgolette, rispettabile, almeno dal punto di vista dell'immagine pubblica, cercano di trattarlo un pochino meglio. Ed emergono alcuni dettagli interessanti. Non è vero. Non emerge praticamente nulla. Nel senso che sia Holmes che Brady si rifiutano di parlare. E quindi che cosa accade? Accade che Brady viene immediatamente accusato di omicidio, l'omicidio di Smith, il proprietario del braccio che era stato trovato dentro lo squalo tigre, che era stato pescato attraverso l'altro squalo, quello. E Holmes, probabilmente in virtù del fatto che è una persona in vista, eccetera, eccetera, viene rilasciato, senza alcuna spiegazione, nel senso che suona abbastanza strano, ma è così. La polizia lo rilascia, nonostante i suoi noti collegamenti con la criminalità organizzata, nonostante il suo giro di affari e nonostante aver appena appurato, ad esempio, delle frodi assicurative. Ma vabbè. Holmes è libero, Brady è in carcere. E se la cosa finisse qua, non sarebbe una storia intrisa di coincidenze, come dicevamo all'inizio. Invece accadono cose strane. Per esempio, qualche giorno dopo, Holmes prende il suo motoscafo, uno dei suoi motoscafi veloci, va a largo, davanti a Sydney, tira fuori una rivoltella e si spara alla tempia. Curioso. Ma la cosa ancora più curiosa è che, essendo la pistola di piccolo calibro, la pallottola non entra nel cranio, ma ci si spiaccica contro, facendo perdere i sensi a Holmes, il quale A quel punto cade in acqua. Quindi Holmes si spara ma non muore, cade in acqua svenuto e si sveglia proprio perché cade in acqua, quindi non muore affogato, ma si riprende e risale a bordo della barca. Anche qua potrebbe bene o male finire così, ma dei bagnanti dalla riva vedono la scena, per cui chiamano la polizia e la polizia accorre con due motoscafi. Sta per abbordare Holmes quando Holmes dà gas e questo dà luogo a un appassionante inseguimento davanti al porto di Sydney finché Holmes inizia ad andare verso al largo e a quel punto i motoscafi della polizia continuano a inseguirlo, sono sempre più vicini quando a un certo punto Holmes si ferma. Non sappiamo perché, se si sia annoiato, se si sia rotto le scatole o se stia per finire il carburante. Fatto sta che la polizia lo affianca e abborda il motoscafo di Holmes, il quale rilascia delle dichiarazioni. Dichiarazioni molto interessanti. E Holmes sostiene di essere stato a casa quando a un certo punto ha visto entrare in casa sua dei malfattori, probabilmente dei ladri o comunque qualcuno che voleva fargli del male. Holmes riesce a fuggire e montare rapidamente sul suo motoscafo, dando gas e scappando così dai ladri e o malfattori che volevano forse fargli del male. E quando ha visto sopraggiungere la polizia, ha pensato che fossero i ladri, anche loro, con due motoscafi con i colori della polizia. A questo punto, però, gli agenti non gli credono. Lo portano in commissariato e lo torchiano un po' di più. E qui Holmes rilascia delle dichiarazioni un po' più interessanti e un po' più verosimili. In pratica dice di essere a conoscenza della dinamica dell'omicidio di Smith, perpetrato ovviamente da Patrick Brady, nella propria casa, nel famoso cottage o bungalow sulla spiaggia. Brady avrebbe ucciso Smith per ragioni non tanto chiare. Avrebbe smembrato il suo corpo e avrebbe messo tutte le parti all'interno di un baule che avrebbe poi affondato al largo. Tutti i pezzi del corpo di Smith, tranne un braccio. Come mai? Perché dopo si sarebbe recato a casa di Holmes per minacciarlo di spifferare tutto alla polizia, tutti i suoi affari loschi, e per rendere la minaccia più realistica, pare, gli avrebbe mostrato il braccio del povero Smith. Dopo aver ottenuto l'effetto sperato, cioè terrorizzato il povero Holmes brandendo il braccio dell'ancora più povero Smith, a quel punto Brady deve disfarsi del braccio, per cui lo lega a qualcosa di pesante e lo butta in acqua al largo davanti alla costa di Sydney. Ed è qui che entra in scena il nostro povero squalo tigre, che non lo stacca effettivamente il braccio, lo trova e giustamente, essendo uno squalo, lo mangia. Non ha alcuna colpa. Ma tornando alle dinamiche umane, la polizia sembra essere più o meno convinta dalle dichiarazioni di Holmes e quindi gli chiede se sia disposto a rilasciare le stesse dichiarazioni, ovviamente in sede legale, quando ci sarà il processo contro il buon Patrick Brady. E lui si dichiara assolutamente disponibile. Se non fosse che, la sera prima del processo, Holmes viene ucciso nella sua macchina. Stavolta con un colpo in testa con un calibro sufficientemente grande da farlo fuori per davvero. Il giorno dopo il processo si celebra ugualmente, ma non essendoci formalmente un cadavere, non tutto in realtà, Patrick Brady viene assolto per l'omicidio di James Smith, perché nessuno, secondo la legge australiana di quei tempi, poteva provare che il braccio non fosse stato, ad esempio, amputato da James Smith in modo consensuale, oppure non consensuale, ma comunque che fosse ancora in vita. Insomma, per una sorta di miracolo, Patrick Brady è libero. Per pochi minuti, in realtà, perché nel momento in cui esce dal palazzo di giustizia viene nuovamente arrestato, questa volta per frode assicurativa e per le falsificazioni di cui prima, per cui effettivamente viene arrestato, ma non per l'omicidio di James Smith. E Holmes? La logica farebbe pensare che è stato fatto fuori da Brady o qualcuno per lui per evitare che testimoniasse contro Brady per l'omicidio di James Smith, giusto? Ma c'è una teoria interessante, quella di Alex Castles, uno storico, che renderebbe tutto più chiaro. In realtà neanche il primo suicidio di Holmes voleva sembrare un suicidio, cioè voleva esserlo, ma doveva sembrare un omicidio e così il secondo. In questo caso Holmes pare che si sia fatto un pochino più furbo e che abbia pagato un killer per ucciderlo. Perché tutto questo sbattimento? Per farsi fuori? Castles teorizza che il vero motivo fosse in realtà quello di frodare l'assicurazione un'ultima volta. Se si fosse suicidato, l'assicurazione sulla vita non avrebbe mai pagato i suoi familiari. Se fosse rimasto ucciso per colpa di qualcuno, naturalmente sì. Per cui il fatto di rimanere coinvolto all'interno del processo faceva tutta parte di una lunga frode assicurativa, perché probabilmente Holmes non aveva la più pallida idea di come fosse morto James Smith. Aveva accusato Patrick Brady solamente per mettersi in una posizione scomoda che giustificasse il fatto che qualcuno volesse farlo fuori. E per la cronaca, questa teoria è molto più recente, per cui effettivamente i soldi dell'assicurazione sono andati alla famiglia di Holmes. Ma il vero protagonista di tutta questa storia e la vittima più innocente di tutte è naturalmente il nostro povero squalo tigre. Vittima di una storia di malavita, di criminalità organizzata, del peggio del lato dell'essere umano e, per aggiungere beffa al danno, di una incredibile coincidenza. In pratica, vittima della sfiga. Povero squalo tigre.
The campfire light from the town for the weekend I've gone. It's so peaceful.
Avete ascoltato Popcast Che Storie. Vi ricordo che sul sito di Radio Popolare trovate prima di tutto la possibilità di acquistare i biglietti per l'operazione Primavera, visto che il tempo stringe. E poi anche tutte le puntate di tutte le trasmissioni di Radio Popolare. Vi ricordo che Che Storie è anche un libro, si chiama Che Storie, racconti dalla radio ed è edito da Prospero Editore. Lo trovate in libreria o online se non volete uscire di casa. Io sono Giampiero Kesten e vi ringrazio per l'ascolto. A domenica prossima!